tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Slow Tie con Selfish alle 9:10 minuti su Radio Rock, martedì 21 marzo. Diamo il buongiorno a Boris Sollazzo per il Sollazzo e Pappagallo del martedì. Attenzione, mi raccomando, da distinguere rigorosamente, differente dal Sollazzo e Pappagallo normale, diciamo così, regular edition, caro Boris. Sì,
diciamo, Sollazzo del Pappagallo Ruby Tuesday, potremmo
esatto,
chiamarlo.
Esatto, esatto. Se avete delle, delle domande, fatele. Ragazzi, purtroppo c'è questa vicenda assurda, accennavo prima di Gronk, di questo ragazzo di 18 anni, pizzaiolo napoletano, incensurato, Francesco Pio Maimone, ucciso ieri a colpi di pistola in una circostanza assurda. A proposito di delitti, purtroppo ha finito il turno di lavoro, pizzaiolo, è andato a passare la serata fuori da un chiosco con la sua comitiva di amici. Qualcuno di loro, quindi non lui, qualcuno di loro, di questi ragazzi, nella confusione aveva pestato i piedi a un altro avventore. L'avventore si accorge che gli avevano macchiato una scarpa, si infuria, tutto sfocia in una lite. Nella confusione partono un paio di colpi in aria, dopodiché l'uomo con la pistola spara su Maimone, che non c'entrava nulla, 18 anni, e lo uccide colpendolo in pieno petto. Questa è una cosa, ragazzi, veramente allucinante, che ricorda, anche se qui è una dinamica, ci siamo occupati settimana scorsa del delitto di Willy a Colleferro, anche se lì era stato un pestaggio, qui invece addirittura un'uccisione, insomma, per una ferita d'arma da fuoco. Però circostanze allucinanti che ti fanno dire, no, certe volte, cioè uno dice, no, a volte Boris dice, ma voglio stare attento, non voglio provocare, non voglio capito, stare in situazioni nelle quali poi le cose possono degenerare. E poi ci sono delle volte in cui tu ti trovi semplicemente, poi mi viene da dire, nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, no?
Però è la cosa che dicono molti americani, no? Dice, bisognerebbe togliere il porto d'armi, perché avere un'arma presuppone la possibilità che tu la possa usare, no?
Certo,
e certo. In una situazione del genere, uno che non è abbastanza equilibrato dice, vabbè, la uso come un pugno, la uso come uno schiaffo, la uso come... succede. Il problema è che non bisogna proibire niente, ma qualcosa forse bisogna proibirla.
Penso proprio di sì, perché come dicevi tu, appunto, la pistola poi alla fine spara, e proibirla oppure, insomma, mi pare di dire che evidentemente ci sono delle persone che hanno delle armi in mano e che forse non dovrebbero averle, no? Poi, prescindendo dal fatto che forse sarebbe meglio non avessimo nessuno, no, delle armi, perché io non è che mi sento molto sicuro quando vedo, a volte mi capita di vedere, una volta sono andato, me lo ricordo, a una riunione al ministero. Non so se lo posso dire, ma ormai lo dico. Ministero dello Sviluppo Economico, riunione tecnica importante, siccome era un po', diciamo, come dire, tu le conosci quelle riunioni perché una volta partecipasti anche tu, diciamo un po', come dire, gli animi spesso si riscaldano, e c'era quella riunione anche un funzionario del ministero che era un finanziere e che aveva nella fondina... io che non sono abituato a maneggiare, non ho mai maneggiato un'arma in vita mia, ma non sono neanche così tanto abituato a vederle, quando vidi quell'arma nella fondina di questo qui, per un attimo ho detto, sono rimasto un po' così. Poi lui deve aver visto il mio sguardo un po' atterrito e mi ha detto, no, è sparato, e mi ha sparato, è sparato in aria, e mi ha detto, no, guardi, io ho la pistola d'ordinanza perché faccio, sono il finanziere, eccetera, e va benissimo, per carità, però... A me, io non mi sento più protetto quando la vedo, mi sento meno protetto.
Guarda, no, ma è una cosa statisticamente vera, nel senso che negli Stati Uniti l'associazione contro l'uso e il possesso delle armi da fuoco ha valutato che ogni possessore di armi ha 3 volte la possibilità di rimanere ucciso da un'arma da fuoco, cioè non di uccidere, ma di rimanere ucciso 3 volte in più di chi non ce l'ha. Questo, insomma, ci dovrebbe far riflettere su, certo, quanto quello che in teoria viene comprato come oggetto per proteggersi è spesso invece l'oggetto che provoca la tua morte, il tuo ferimento.
Certo. Va bene, ascoltiamo una canzone non allegrissima, a dire il vero, ma molto molto bella, che in qualche modo, anzi che è decisamente dei punti di contatto con quello di cui parleremo fra poco, e quindi è anche dei punti di contatto con il Sollazzo e Pappagallo, visto che si intitola Exit Music for a Film, cioè la musica dei titoli di coda sostanzialmente. Loro sono i Radiohead, tra pochissimo con noi Stefano Nazzi, parleremo di Indagini.
Wake from your sleep. the drying of your tears. Today we escape, we escape. Pack and get dressed before your father hears us. Before a song, a song to keep us warm. There's such a chill, such a chill.
Diciannove, questa è Radio Rock. Io sono Emilio Pappagallo. È martedì 21 marzo e non a caso, Boris, abbiamo ascoltato Boris Sollazzo con me nel Sollazzo del Pappagallo del martedì. Non a caso abbiamo ascoltato i Radiohead di Exit Music for a Film, perché nella versione, nella reinterpretazione di Brad Mehldau, Exit Music fa anche un po' così da sottofondo, spesso evidenziando alcune scene particolarmente importanti, impattanti sul piano anche così emotivo dei racconti di Stefano Nazzi, che è il giornalista del Post che ha scritto e che ha registrato questo podcast che ormai è diventato un vero e proprio culto, che si chiama Indagini, in cui ogni mese appunto racconta fatti di cronaca nera in Italia, concentrandosi soprattutto su quello che succede dopo. Gli diamo il buongiorno intanto. Ciao Stefano, buongiorno, eccoci.
Ciao a voi, ciao a tutti, buongiorno.
Eccoci. Allora,
grazie
io
dell'invito.
No, grazie a te per aver accettato. Io intanto partirei proprio da questo dato qui, cioè la scelta di dare le storie, diciamo, di True Crime funzionano tantissimo come podcast, però la tua, che è, diciamo, fondamentalmente poi tra i podcast più ascoltati in Italia in assoluto, ha una scelta di un taglio diverso, no? Quindi concentrandosi sul dopo, come abbiamo detto, raccontando gli sforzi e spesso anche gli errori di chi cerca di ricostruire la verità. Com'è nata questa scelta?
Allora, la scelta è nata perché ci siamo posti il problema di cercare di raccontare queste storie di cronaca nera, di cui noi, cronaca nera o cronaca giudiziaria, di cui pensiamo di sapere tutto, e spesso sappiamo anche troppo, cioè sappiamo cose che non c'entrano niente, non hanno nessun valore, di raccontarle in una maniera diversa, se vuoi meno borbosa, meno badando troppo al sensazionalismo, alla spettacolarizzazione, cercando di raccontare, di mettere in ordine i fatti, quindi cercando di raccontare anche le cose che poi sono state dimenticate o sono state meno raccontate, e spiegando come si è arrivati a determinate decisioni della giuria, che spesso appaiono poco comprensibili o la gente non sa perché ci si è arrivati, e anche che cosa è avvenuto, come ci si è arrivati appunto attraverso le indagini, le tecniche di indagine, che spesso si pensa siano così una cosa, in due giorni si riesce a capire, a esaminare un DNA, eccetera. No, non è così, ci vogliono procedure spesso anche lente, complicate. E quindi abbiamo cercato di raccontarle in modo diverso, anche musicalmente, come tu accennavi, cioè cercando di non adattarci a quella musica tipica del true crime, sì. e di uscire un po' da quella, però lì non sono io, ci sono quelli bravi.
Senti Stefano, tra l'altro oltre a, devo dire, il podcast è meritorio anche perché illustra e chiarisce in modo devo dire molto 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 chiaro quelle che sono anche le nuove tecniche di investigazione, tutto l'apparato giudiziario che si muove. Qui bisognerebbe fare, quando si parla di educazione civica, bisognerebbe fare qualcosa anche che spieghi, per esempio, e tu lo fai in parte, ti occupi anche di questo, come funziona la giustizia in Italia, perché lo sanno in pochissimi, e quindi come funzionano i tribunali, le fattispecie di reato, eccetera eccetera, e poi naturalmente l'aspetto legato all'impatto mediatico. Ti volevo domandare, la scelta di farlo uscire una volta al mese, il primo di ogni mese, nasce da un'esigenza, diciamo, di produzione, cioè ci vuole tempo, immagino, per scrivere, per pensare, per scrivere, per realizzare, oppure ha delle motivazioni diverse?
No, allora, ci vuole tempo per produrlo e realizzarlo, montarlo, eccetera. E poi è stata una scelta che, allora, un po' è nato questa attesa, diciamo questo gioco sull'attesa del primo del mese, e quindi lì ci siamo adattati, o se vuoi l'abbiamo anche, diciamo, spinto. E poi perché sono comunque storie molto impattanti e pesanti, sia per me che le faccio, sia per chi le ascolta anche, non è, sono piuttosto toste come storie, quindi secondo noi va bene una al mese.
Sì, Boris voleva forse fare una domanda?
Sì, no, mi interessava appunto, tornando al fatto che piuttosto che il sensazionalismo della storia in sé, dell'aspetto più criminale, anche morboso, tu vai a raccontare anche un meccanismo, come funziona e anche i suoi malfunzionamenti. Questo deriva anche dal rapporto che gli italiani hanno con la giustizia, che è un rapporto mai equilibrato, no? Esistono i giustizialisti e i garantisti, esiste chi vorrebbe forzare il processo e chi invece se ne fa scudo, chi è terrorizzato dagli errori giudiziari e chi invece vorrebbe dei giudici sceriffi. Cioè, insomma, nasce anche dal fatto di dare a questo paese magari uno sguardo più equilibrato anche su storie devastanti come Garlasco, Elisa Claps e compagnia.
Sì, sì, io ci provo, nel senso che, come sai, anche sulla cronaca nera, per quanto possa essere assurdo, la cronaca giudiziaria, ci si divide in tifosi in Italia. Sì. E poi anche la cronaca è stata per anni utilizzata, se vuoi, anche politicamente, cioè chi contestava i magistrati era innocentista anche nelle storie di cronaca, chi sosteneva i magistrati era colpevolisti. Io cerco di spiegare, ma questa cosa c'è ancora, due giorni fa, al termine di un incontro in cui io raccontavo di casi giudiziari, si è avvicinato un signore e ha detto: a me non me ne frega niente, io li metterei tutti dentro e butterei la chiave. Ha detto: vabbè, ognuno la pensa come gli pare. Nel senso, io cerco di spiegare come sono le cose, i meccanismi, ma anche perché spesso noi leggiamo sui giornali, per esempio, incidente probatorio, rito abbreviato, e raramente vengono spiegati. Io cerco di far capire alla gente che cosa vuol dire, che cosa significa, per esempio lo sconto di pena di un terzo, che ogni sei mesi di buona condotta ti abbuonano 90 giorni, insomma tutti i meccanismi che poi portano a determinati risultati. Uno, quando ha la conoscenza di come funziona, poi si fa la sua opinione e pensa a quello che vuole, ovviamente.
No, anche perché Stefano c'è purtroppo ancora e resiste fortissimamente, infatti per questo dico che il tuo podcast da questo punto di vista proprio fa scuola nel vero senso del termine, che la percezione che un giudice decida un po' così, secondo quello che è il suo criterio personale, no? Quindi quando certe volte leggiamo alcune sentenze che a volte possono anche essere discutibili per certi versi, si rispettano, no? Come dice quel vecchio adagio, si rispettano si possono contestare, però c'è una linea, c'è un meccanismo, ci sono delle regole, come dicevi tu, no? Rispetto al rito abbreviato, e questo però non viene percepito, cioè le persone pensano un giudice si è svegliato e chissà per quale motivo ha deciso di assolvere o di dare poco rispetto a quello che la giuria popolare, no? Il grande tribunale di piazza avrebbe stabilito.
Esatto, succede anche questo, come vedi, per esempio una persona viene assolta a una posizione, viene archiviata dopo che magari nelle infinite trasmissioni del pomeriggio, che poi sono quelle che rientra, è stato presentato come il sospetto peggiore, quello che ha fatto, si è andato ad analizzare cosa ha fatto da piccola. Poi il materiale che hanno i giudici, hanno i pubblici ministeri che indagano e poi quelli che devono giudicare, non è il materiale televisivo, non è il racconto televisivo, sono atti, interrogatori, certo, testimonianze, perizie, e quindi quella strada per fortuna fa un percorso autonomo rispetto a quello che noi percepiamo, e per quello a volte tanti non capiscono come si arrivi a una decisione. Invece le decisioni ovviamente possono essere contestate e a volte possono essere anche sbagliate, perché lo sappiamo, ci sono delle, però ci si arriva attraverso un percorso che è fatto di lavoro, di chi indaga e di chi prende le decisioni. Certo. Insomma,
senti, in questo viaggio in questo viaggio all'inferno, qual è la cosa di cui dobbiamo essere orgogliosi del nostro sistema giudiziario, e quella che invece dopo questo tuo viaggio appunto elimineresti, cambieresti, che ti sembra più assurda e sbagliata?
Allora, ci sono dei punti di eccellenza che sono, per esempio, la giustizia minorile, che funziona bene ed è molto qualificata, molto stimata in tutta Italia e anche all'estero. C'è comunque un sistema di garanzia in Italia che è fatto dai tre gradi di giudizio, quindi primo processo, appello e Cassazione, che dovrebbe garantire l'imputato, mentre nei sistemi anglosassoni non esiste questa storia dei tre gradi di giudizio. C'è un processo, uno, sì, e poi per presentare appello devi presentare delle prove enormi per far riaprire il processo. Di contro c'è il fatto che un processo in Italia può durare 8-9 anni. Cioè, sì, se tu sei innocente, ma anche se sei colpevole, tu rimani processato per un'infinità di tempo, che non è, certo, non è assolutamente accettabile.
Diventa una mera accessoria.
Se sei innocente, sì, comunque rimani 8 anni sospeso, la tua vita sospesa, e anche socialmente questo comporta, come sai, la gente tende a pensare, sì, però se lo processano vuol dire che certo, è colpevole.
Che qualcosa,
e se poi ti assolvono, oramai
è andata. Stefano, io arrivano tantissimi messaggi, io qualcosa vorrei provare a leggerti. Salto ovviamente tutti i messaggi di complimenti, grandissimo, grazie, insomma, per quello che fai, eccetera eccetera. Qualcuno mi ringrazia me per aver fatto scoprire questo podcast, va bene, però in realtà io metto insieme due domande che arrivano da due diverse ascoltatrici e che ti chiedono. La prima dice: finora non ha trattato mai casi in cui gli assassini indossano la divisa, chissà se lo farà, lo farai, ci vuole coraggio. E la seconda invece è una proposta, quella dell'omicidio di Sara Di Pietrantonio qui a Roma, dice non ha trattato finora femminicidi, e anche qua ti chiedono appunto se lo farai.
Allora, prima domanda arriva a breve.
Ok.
Mettiamo molto a breve, diciamo.
Sì.
Seconda domanda arriva non a brevissimo. Ma...
Quindi arrivano entrambi. Tra l'altro poi qui... Sì, sì, scusami, dimmi.
No, dico, arrivano entrambi, hai detto bene tu.
Ok, perfetto. Vediamo un po', poi qualcuno ti chiede, la curiosità, potresti chiedergli quante persone ci vogliono per realizzare una puntata di indagini? Hanno un metodo o si segue un filo conduttore?
Allora, persona che scrive, fa, sono io, quello è il lavoro che faccio io. Poi c'è, ovviamente, come ti dicevo, le due persone essenzialmente che scelgono le musiche, anche se oramai il percorso è abbastanza definito, e montano la puntata.
Certo.
Poi c'è tutto il lavoro sui social, di promozione, eccetera. Però essenzialmente, se vuole sapere se lo facciamo in più di uno, no. Sono io che mi documento, scrivo e poi registro.
Certo.
Studio con le altre persone.
C'è un ascoltatore che scrive: secondo me non dovrebbe esistere il rinvio dalla Cassazione alla Corte d'Appello, il cosiddetto quarto grado. Cosa ne pensa Nazzi?
Ma se la Cassazione scopre che ci sono stati fatti degli errori, certo, e uno rischia di finire in carcere e magari è innocente, meno male che c'è il rinvio dalla Cassazione.
Sì.
Ripeto, il problema non è quello, il problema è sveltire che in Italia c'è una quantità di processi penali infinita, si denuncia e ci sono denunce per qualsiasi cosa, è quello, si dovrebbe snellire da quel punto di vista, il sistema è fatto per garantire però.
Stefano, hai la possibilità di dedicarci qualche altro minuto, se non devi scappare, perché vorremmo farti qualche altra domanda. Abbiamo però la pubblicità, torniamo quindi fra pochissimo insieme a te in diretta. Radio Rock Podcast. Luca State fra le nostre novità qui a Radio Rock, martedì 21 marzo, sono le 9.40, siamo letteralmente sommersi dai vostri messaggi perché stiamo chiacchierando con Stefano Nazzi del suo podcast che esce per il Post ogni mese, ogni primo del mese, intitolato Indagini, che molti di voi conoscono e molti altri insomma scopriranno oggi e ascolteranno in modo compulsivo assolutamente. Stefano, ci sei?
Sì, sono qui.
Eccoci Stefano, in collegamento telefonico. Ci sono tantissimi altre curiosità. Io volevo chiederti una cosa: c'è un aspetto, una circostanza, un particolare delle storie di cui ti sei occupato che non sapevi prima di occupartene, che ti ha colpito particolarmente, cioè che hai trovato particolarmente sorprendente?
Beh sì, ce ne sono parecchi, direi. Allora, alcuni degli errori, per esempio, che sono stati fatti nel caso di Garlasco, dell'omicidio di Chiara Poggi, ne sapevo alcuni, ma altri non li sapevo. Per esempio, che non so se qualcuno ha ascoltato la puntata, quando venne sequestrato il computer al sospettato, che è Alberto Stasi, che poi è stato condannato. Allora, quando viene sequestrato un computer, deve essere fatta quella che viene chiamata copia giudiziaria, cioè praticamente viene attraverso un software copiato tutto esattamente com'è in quel momento, praticamente si fa un secondo computer, sì, che poi servirà come prova. Cosa fecero alcuni carabinieri invece della stazione di Garlasco? Iniziarono a smanettare su questo computer e ovviamente rischiando di modificare, certo, tutto quello che c'era. Infilarono un mouse, misero un mouse, infilarono una chiavetta, aprirono i file. Quando poi arrivò il RIS, gli uomini del RIS dissero: ma non l'avete toccato, vero? E loro dissero: no, assolutamente. E poi si scoprì che c'avevano. Quindi si scoprono cose che effettivamente anch'io non conoscevo, non sapevo, e soprattutto vengo a sapere come le cose del dopo, cioè cosa è successo dopo, chi è ancora in carcere, che l'evoluzione che alcune persone hanno avuto in carcere e la non evoluzione invece che altre persone hanno avuto.
Certo, a proposito del primo aspetto che raccontavi, mi viene da dire, siamo abituati a vedere serie TV, film, specialmente americani, ma non solo, penso a CSI, su tutti, ma insomma tanti altri, in cui si mostra quasi sempre, non sempre per fortuna, insomma, perché evidentemente poi la realtà a volte è rappresentata anche in tutte le sue sfaccettature, però si rappresentano insomma indagini e rilievi, no, eseguiti perfettamente. In realtà, insomma, tu racconti che ci sono molti più errori, sottovalutazioni, tentativi anche a volte di depistamento di quanto non siamo portati a pensare immaginando un'indagine. Ci sono anche probabilmente molti dispositivi e molte, soprattutto anche adesso con lo sviluppo della tecnologia, e molte possibilità che prima non avevamo. Ecco, appunto, quali sono le differenze secondo te tra quella che può essere una concezione comune legata alle indagini e la realtà invece?
Allora, prima di tutto hai detto giustamente tu, tecnologicamente c'è un'evoluzione continua e costante che è piuttosto impressionante, quindi le forze di polizia che si occupano di indagini scientifiche devono stare al passo e ci riescono. Devo dire che adesso sono reparti di eccellenza. Nei casi dei primi anni 2000, quando iniziavano a esserci le analisi scientifiche, iniziavano ad avere una notevole importanza, non tutti erano preparati, oppure mettiamola così, diciamo, a Napoli e Roma erano molto preparati, a Milano e Roma erano sì, molto preparati. Se una cosa succede per esempio in un centro piccolo di provincia, succedeva, le cose erano un po' più complicate, cioè certo, non c'erano stati ancora quegli aggiornamenti tecnologici. E poi la seconda domanda è, dici tu, sì, ovviamente nelle serie TV si vede, come ti dico, come se fosse tutto facile. Per esempio, la catena di conservazione delle prove, dei reperti, è una cosa complicatissima. Quando un reperto passa anche solo per pochi secondi di mano in mano, deve essere sempre registrato chi è passato, il momento esatto in cui è passato, che cosa è successo, eccetera. È tutta una cosa molto complicata, molto precisa, con dei protocolli rigidissimi, tutte le analisi scientifiche, e ovviamente poi siccome c'è il fattore umano, ci sono, certo, quelli bravissimi, quelli meno bravi, e ci sono gli errori anche che possono venire per qualsiasi motivo,
certo,
come in tutte le cose della vita.
Chiaro.
Ci sono prove altamente deperibili, rilievi che sono irripetibili, insomma
non è così. Adesso veramente basta un'infinitesimale presenza di DNA per arrivare a una soluzione, però quel DNA deve essere recuperato, conservato, insomma è tutto piuttosto... Certo.
Ecco, ho due domande. Uno, errori come quello dei carabinieri nel caso Carlasco sono figli di cosa? Di ignoranza, di dilettantismo, di arroganza?
Sì. Sono figli probabilmente di una situazione che allora, appunto, come dicevo, iniziava l'epoca delle analisi più scientifiche della scena del crimine, cioè l'importanza enorme delle perizie scientifiche e tecniche in una situazione in cui le persone allora non erano preparate in quel luogo e quindi agirono non seguendo i protocolli.
E poi sul campo mi sembra sempre che ci sia un po' uno spregio delle procedure, come se fossero, diciamo, burocrazia inutile. E l'altra cosa, io mi sono sempre chiesto, forse uno dei momenti di maggiore eccellenza di questa nuove tecnologie di investigazione è quello di Yara Gambirasio, no? Ignoto 1 e Ignoto 2.
Certo, certo.
Io però là mi sono sempre chiesto una cosa: per trovare un colpevole sono stati mappati geneticamente praticamente un intero paese. Cioè, quanto c'è di costituzionale in una cosa del genere? Nel senso che secondo
però,
me siamo...
Però è volontario, cioè
okay,
se noi avessimo abitato lì a tre battute sopra, ci avrebbero chiesto di fare il test del DNA e noi potevamo dire di no, certo, questo poteva
Però diciamo che socialmente non sarebbe stato il massimo, no?
Esatto, non ci avrebbe messo in una buona luce, diciamo. Sì. Però, però non è stato fatto nulla di...
No, lo so, però è una zona grigia, nel senso che appunto io dico di no, in provincia sono automaticamente il pedofilo.
Ma se vuoi ce ne sono tante, per esempio una cosa che dicevo quando mi sono occupato del caso Carretta, la famiglia che fuggì, di cui non si seppe più nulla e poi erano stati assassinati.
Quello che confessò a chi l'ha visto?
Sì, che bello. Certo. Oggi lasciare un camper in una via di Milano e poi andare in questo parco non sarebbe più possibile. Certo. Solo a Milano ci sono 2000 telecamere del comune, a Roma ce ne saranno non so quante, 10.000. Questo certo che da una parte crea prevenzione e sicurezza, dall'altra è tutto secreto. Io e te non facciamo un metro in una città senza che veniamo ripresi. Quindi sì.
Vabbè, a Roma sicuramente la metà non funziona, no, non è un grosso problema.
Senti Stefano, ho un altro paio di domande velocissime da farti. Tanto qui ci sono, non ne hai bisogno, però ci sono anche un sacco di suggerimenti. Qualcuno propone l'omicidio di Tommaso Onofri, piccolo Tommy, che ebbe grande risonanza.
No, mi fa piacere, anzi, ci arrivano anche per mail. Certo. Fa piacere che arrivi il suggerimento, sì, certo.
Quindi il delitto di
rende l'idea di quanto sia nell'immaginario la cronaca nera.
Assolutamente.
Se ti chiedi chi è stato.
Se chiedi
alle persone quali sono stati gli ultimi 5 presidenti del Consiglio, non se lo ricordano, ma i 5 casi di cronaca nera più seguiti.
Anche se ci sono alcuni, qualcuno citava per esempio il caso Montesi, che è probabilmente dato dalla lontananza nel tempo, perché è un caso degli anni 50. Che però è stato un omicidio, come dire, con delle implicazioni molto complesse.
Sì, sarebbe bellissimo da raccontare, ma lì, come potete immaginare, c'è un problema di documentazione.
Certo.
Io comunque trovo gli atti, le interviste, le cose anche online, e lì non sarebbe difficile riuscire a recuperare. Ci ho pensato. Però è proprio il materiale storico che rischia di essere penalizzante in casi così lontani.
E poi ti giro, Stefano, tutti i suggerimenti ai nostri ascoltatori. Magari insomma uno di questi lo puoi accontentare. Volevo farti una domanda che... io faccio una rubrica, insomma, così un po' per ridere, per scherzare, ogni tanto, che si chiama La rassegna stampa di Libero Quotidiano. Cioè è una rassegna stampa di un giornale solo, Libero, in versione online. Perché Libero si dà, diciamo, a un clickbaiting che è proprio assolutamente esasperato, assolutamente...
La tragedia che colpisce Allegri, gli è morto il gatto.
A volte nemmeno. Cioè, la tragedia che colpisce il Milan, clicchi, non c'è nessuna tragedia, non c'è niente. Cioè,
è proprio un metodo. Cioè.
È veramente esasperato. Invece tu, ho notato una cosa che insomma mi incuriosisce. Hai scelto, per esempio, di titolare gli episodi solo con il luogo del delitto e la data, evitando, per esempio, di catturare l'attenzione del pubblico anche appunto in modo aggressivo o morboso. Cioè, immagino che sia proprio una scelta ben precisa.
È una scelta nostra. Prima di tutto perché detesto tutti quei termini, il mostro di qua, sì, l'amantide di là, tutti questi soprannomi, lo zio Michele.
Sì, questo anche gli inquirenti con i nomi che danno alle indagini non aiutano.
Non aiutano neanche i nomi delle operazioni di polizia.
Esatto, certo.
E quindi abbiamo cercato di fare una roba molto sobria, tanto se io scrivo Novi Ligure 2010 lo sanno tutti, cosa si tratta.
A proposito di Novi Ligure, c'è un ascoltatore da Novi Ligure che ci sente tramite il DAB, che ti fa i complimenti perché dice: io sono di qua e insomma non ho mai beccato un podcast che raccontasse insomma di quella tragedia in modo così puntuale, preciso e così giusto anche come hai fatto tu.
Ricordiamo sempre Novi Ligure in Piemonte.
Giusto, Novi Ligure in Piemonte.
Senti, chiudo chiedendoti, metto insieme anche qui due o tre domande. Quando è nata, qualcuno ti chiedeva come è nata l'idea, ma io, tornando ancora più indietro, ti chiedo quando è nata la tua passione per la cronaca nera, cioè frutto di una scelta consapevole o casuale?
No, guarda, allora, è una passione per in generale per il true crime e i gialli. Cioè, io avevo letto da ragazzo A sangue freddo di Truman Capote, mi aveva proprio folgorato, sì, questo racconto della cronaca, se vuoi romanzata e così ricca di particolari, quindi mi ha sempre appassionato e poi l'ho fatto per lavoro, insomma, e quindi
certo,
diciamo, ho seguito tante cose del lavoro. Però ti dico, per esempio, di letteratura o di serie TV, quelle mie preferite sono il true crime.
Senti, c'è, intanto Stefano, ti devo chiedere questa cosa, perdonami, c'è una malata di mente, evidentemente, Angela, che ci chiede se per favore puoi dire: ciao, sono Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni. Una cosa che mi chiedono, anzi io ti metterei, anche se puoi farlo, anche la base giusta, diciamo, per poterlo fare, quando vuoi, Stefano.
Io mi chiamo Stefano Nazzi e faccio il giornalista da tanti anni. Nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come queste. E così via, e così via.
Grandissimo,
grande, grande.
Lo ricordiamo anche noi tutta a memoria, ovviamente, eh? Quindi insomma.
Ormai quasi quasi lo dico anche entrando in casa e.
Senti, va bene. Senti, dobbiamo salutare Boris, ultimissima proprio.
La mia ignoranza in materia giudiziaria mi fa chiedere: ma tu ti occupi solo di sentenze passate in giudicato? Cioè, mi chiedo per
allora, sì, per due motivi. Primo, perché è giusto, perché è corretto aspettare che sia tutto finito, e secondo, anche perché rischierei, se non altro, delle cause, anche, cioè, ci sono cose che non, certo, si possono fare e dire, e c'è un principio che per me è giusto e validissimo: una persona innocente fino al terzo grado di giudizio.
Certo, certo. E poi
io mi baso e ci dovremmo basare tutti, e quindi aspetto.
Chiaro.
E poi cosa guarda o cosa sente Stefano Nazzi, nel senso, che ne so, sei un Leo Sinner oppure sei un addicted di Un giorno in apertura, chiuso anche come
o di una
fonte,
serie TV americana, magari, non so.
No, guarda, no, quelle cose lì non le guardo. Leggo moltissimo le cronache sui giornali, sui quotidiani locali, eccetera. Guardo, te l'ho detto, le serie TV true crime con preferenza, non so perché, ho questa passione per quelle nordiche, dove c'è sempre la nebbia.
Ma sono le più belle, hai ragione. Cioè,
ci sono sempre le scene del drone che si guarda dall'alto, quei paesaggi bianchi, innevati. Quindi
benissimo.
Quello. Però invece no, trasmissioni, sì, che parlano di delitti, cosa, le guardo meno.
Bene, Stefano, io ricordo il 1 aprile un nuovo episodio. Ci puoi dare un'anticipazione su quello che uscirà il 1 aprile?
No,
domanda retorica.
Ti posso dare un consiglio?
Oddio, un pochino...
dillo, tanto non ci crederà nessuno, perché è il 1 aprile.
Esatto,
quindi,
forse
insomma...
giocando sul fatto,
esatto,
che sia...
No, non lo dico, non lo diciamo.
Vabbè, qualcosina abbiamo detto, però insomma non diciamo altro. Va bene, io ringrazio Stefano Nazzi, che è stato il nostro ospite. Ti invito, Stefano, se insomma passi da queste parti qui a Roma, di venire a trovarci anche in studio. Ti aspettiamo a braccia aperte. Grazie mille.
Io ringrazio voi, saluti a tutti.
Grazie, ciao. Grazie. Presto. Stefano Nazzi, Indagini. Noi ascoltiamo i Black Sabbath e poi torniamo tra pochissimo per i saluti. We'll be right back. The Black Sabbath, è stato con noi Stefano Nazzi, una bellissima chiacchierata, Boris, eh?
Molto,
mi è piaciuta molto,
molto.
Mi piaciuta
dovremmo molto, sì, sentirlo tutti i mesi, magari il 2 di ogni mese, cioè, e ce la riracconta,
no? Però così l'anticipazione per chi è stato attento l'ha data, sulla puntata del primo aprile, quindi insomma attenzione, attenzione, vediamo un attimo. Dunque, tanto il podcast lo faremo tra pochi, cioè faremo il podcast del podcast, perché esatto, sarebbe il podcast di vabbè, intanto
Inception,
devo dire, sì, Inception pochino podcast. Intanto qualcuno proponeva a proposito di, vabbè, Marta Russo l'ho già detto, sì, Sara Di Pietrantonio ho detto, Tommaso Onofri appunto, e poi
anche la storia di Tommaso Onofri è incredibile, perché sono tre persone coinvolte, l'ultimo dei quali viene scoperto solo grazie alle impronte digitali, cioè nessuno poteva sospettare che ci fosse anche lui, quindi anche là la dimostrazione di come si cambia completamente la possibilità di arrivare a un colpevole grazie alla tecnologia.
E poi Delitto di Arce, quindi Mollicone, Serena Mollicone, vabbè, insomma, ragazzi, tante cose di cui parlare, vabbè, lo richiameremo sì, sicuramente Stefano Nazzi, e ne parleremo ancora se lui vorrà nelle prossime settimane. Intanto ringrazio Boris Sollazzo, saluto, do appuntamento a venerdì prossimo per il Sollazzo e Pappagallo versione regular, e poi naturalmente tra pochissimo con voi Marco e Tatiana in Gagarin. Noi ci ritroviamo domani mattina con il The Rock Show. Ciao Boris, ciao a tutti.
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.